che ormai portiamo avanti da diversi anni, a cadenza, se riusciamo, quindicinale, poi alla fine dirò un pochino il percorso che faremo quest'anno. Penso che abbiamo iniziato a Torino a fare questi incontri, penso 10-12 anni fa, ecco, quindi ormai sono tanti gli anni. Adesso è qualche anno che ci fermiamo su Marco, e quest'anno iniziamo, stasera iniziamo col capitolo 12, non abbiamo fretta, ovviamente, non siamo qui a cercare di finire i Vangeli, ecco. La modalità sarà un pochino diversa soltanto dall'inizio alla fine, nel senso che io all'inizio farò una preghiera tratta da autori diversi e alla fine concludo con un salmo o con un'altra preghiera, ecco, quindi abbandoniamo la modalità della compieta, ecco, per quest'anno. Io inizierei proprio con una preghiera, la traggo da un grande teologo protestante, si chiama Karl Barth. Proprio sulla parola, ecco, quindi la leggo io, però è come se tutti noi la stessimo leggendo in questo momento. Padre Celeste, noi ti rendiamo grazie per la parola eterna, vivificante e salutare, che in Gesù tu hai detto e dici ancora agli uomini come noi siamo. Non permettere che l'ascoltiamo fuggevolmente e che siamo troppo pigri per obbedirla. Non ci abbandonare, resta con la tua consolazione presso ciascuno di noi, con la tua pace tra ciascuno di noi e il suo prossimo. Fa che la tua parola acquisti un po' di chiarezza nei nostri cuori, in questo luogo, presso i nostri cari, in questa città, nel nostro paese, su tutta la terra. Tu conosci gli errori e le macchinazioni che rendono ancora una volta e d'ogni lato la situazione attuale così oscura e preoccupante. Fa dunque levare un vento fresco che possa dissipare almeno le nebbie più spesse nello spirito di quelli che governano il mondo, nello spirito di quelli che si fanno governare da loro e soprattutto nei pensieri di quelli che formano l'opinione pubblica. Abbi pietà di quelli che sono malati nel corpo e nell'anima, del gran numero di uomini che soffrono della vita, che sono smarriti, tormentati per propria colpa o per quella degli altri, e particolarmente di quelli che in una simile situazione non hanno né amici né soccorso umano. Indica anche alla nostra gioventù quella che è la vera libertà e la vera gioia. Non lasciare i vegliardi e i morenti senza la speranza della resurrezione e della vita eterna. Ma tu sei ben il primo a cui stanno a cuore le nostre angosce e sei il solo che possa porvi rimedio. Ecco perché non possiamo e non vogliamo alzare gli occhi che verso di te. Il nostro aiuto viene da te che hai fatto i cieli e la terra. Amen. Come dicevo prima, questa sera continuiamo il percorso su Marco, precisamente al capitolo 12. La scorsa volta, perché era presente a maggio, l'ultimo incontro di maggio, l'abbiamo fatto, forse era sì, fine maggio, non inizio, fine maggio, e abbiamo concluso il capitolo 11 e adesso faremo i primi versetti del capitolo 12. Precisamente Marco 12, 1, 12. La modalità è la stessa, io leggo il testo e passerò ad un commento. Può stupire il fatto che non ci siano delle domande, il tempo delle domande alla fine. Abbiamo pensato di non, forse da 2 anni, ecco, di non dare spazio alle domande, ma piuttosto la volta successiva, all'inizio, se c'è qualche domanda, allora si può fare. Preferisco riceverla all'inizio, anche perché a caldo così non so cosa possa venire fuori, ecco, però se, come è auspicabile, se ciascuno di noi riprende in mano durante i 15 giorni questo brano, il brano fatto, ecco, allora forse le domande sono anche più, un pochino più fondate, un pochino più sensate. Ecco, quindi sappiate che la prossima volta all'inizio c'è spazio anche per le domande. Leggo il testo. Si mise a parlare loro con parabole, sottointeso Gesù. Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Al momento opportuno mandò un servo dei contadini a ritirare da loro la sua parte del raccolto della vigna. Ma essi lo presero, lo bastonarono e lo mandarono via a mani vuote. Mandò loro di nuovo un altro servo, anche quello lo picchiarono sulla testa e lo insultarono. Ne mandò un altro e questo lo uccisero. Poi molti altri. Alcuni li bastonarono, altri li uccisero. Ne aveva ancora uno, un figlio, amato. Lo inviò loro per ultimo, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma quei contadini dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo, e l'eredità sarà nostra. Lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e farà morire i contadini e darà la vigna ad altri. Non avete letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. E cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla, avevano capito infatti che aveva detto quella parabola contro di loro. Lo lasciarono e se ne andarono. Siamo già al capitolo 12, voi sapete che Marco consta di 16 capitoli, quindi siamo già verso, ci stiamo indirizzando verso la fine e le cose per Gesù cominciano a essere un po' dure, eh? Le cose si mettono male per Gesù. Per comprendere questo brano occorre legarlo all'ultimo brano fatto a maggio, anche se sono passati un po' di mesi, ma facciamo finta che abbiamo appena letto il brano precedente. Di cosa diceva il brano precedente? C'è stata una lotta tra Gesù, verbale, tra Gesù e i suoi detrattori, sono i capi del popolo, riguardante questa diatriba, riguardante il potere. Allora, i capi dicono a Gesù: con quale potere fai queste cose? Con quale potere dici queste cose? In soldoni, ma chi sei tu? Qual è il tuo potere per fare questo? Chi te l'ha dato questo potere? Quindi il grande tema è il tema del potere di Gesù, se vogliamo il potere di Dio. Tradotto, la domanda cui vuole rispondere il brano di questa sera. Qual è il potere di Dio? E guardate che è una domanda importante perché rischiamo di rispondere con la parola onnipotenza. Dio ha un potere onnipotente. Gesù è onnipotente. Non è vero. E Dio non è onnipotente. Almeno nell'accezione cui siamo soliti pensare all'onnipotenza di Dio. Quindi il brano di questa sera è veramente impegnativo, molto profondo. Allora cerchiamo di leggerlo bene. Diamo subito la risposta. Così serve poi per leggere bene il testo. Il potere di Gesù è quello della pietra scartata, che diventa testata d'angolo. Questo è il potere di Gesù. Il potere di Dio è quello di essere buttato via. Perché nel suo essere buttato via, Dio dimostra chi è. Allora, capite altro che onnipotenza, intesa alla maniera mondana. Ecco. Dio è gettato via e nel suo essere gettato via manifesta la sua potenza, la sua onnipotenza. Qui siamo nell'ambito del paradosso, ma tutto il Vangelo è paradossale. Dio è paradossale. Cioè un'altra mentalità. Bisogna chiarire anche un termine lessicale. Qui si parla di pietra, ovviamente si sta citando il Salmo 118, 117 che leggeremo alla fine. In ebraico pietra e figlio, voi sapete che l'ebraico non ha, almeno l'ebraico del tempo di Gesù, poi sono state aggiunte le vocali, ma l'ebraico è una lingua consonantica, solo consonanti. Ora, le consonanti della parola pietra e le consonanti della parola figlio sono le stesse. BN, traslitterate. Apro una parentesi, non so se chi è stato in Israele avrà visto un'usanza particolare nei cimiteri ebraici. Non vengono posti i fiori sulle tombe, ma vengono messe delle pietre. No? Chi non è stato a Gerusalemme o in Israele, basta aver visto Schindler's List, ad esempio, no? Alla fine gli ebrei che vanno a porre le pietre. Perché? Appunto perché per loro la discendenza è fondamentale. Porre la pietra vuole, è come per dire: tu sei morto, ma tuo figlio continuerà la tua presenza in mezzo a noi. Quindi metto la pietra, quindi mettere la pietra è come porre l'attenzione al figlio, alla discendenza del defunto. Ecco, questo è il significato del porre le pietre. Quindi pietra e figlio sono la stessa parola. Quindi è come dire, qui non si parla tanto di pietra, qui si parla di figlio scartato, di figlio gettato via. E Gesù, ovviamente, Gesù. Allora possiamo dire che con questo brano con la croce poi si attualizzerà il Salmo 117. Il figlio buttato via è divenuto testata d'angolo. Infatti il crocifisso diventa il fondamento della storia, la pietra angolare, la pietra fondante della storia, il crocifisso. Che cos'è il crocifisso? È l'amore. Questa parabola è una parabola importante, siamo nell'ambito della parabola. Questa parabola parla della fedeltà di Dio. E ci racconterà, adesso sto facendo un cappello introduttivo, andremo poi a vedere i particolari, cosa racconta questa parabola? Questa parabola racconta tutta l'azione di Dio a favore dell'umanità, dell'uomo. Però si scontra continuamente con l'infedeltà dei beneficiati di questa azione. Cioè degli uomini. Quindi da una parte il racconto, la parabola, narra la fedeltà, la pazienza, l'amore di Dio, e dall'altra l'infedeltà e la cattiveria dell'umano. Racconta questo. Ma non solo, racconta che più Dio è fedele, più Dio ama, più l'uomo è infedele e più gli risponde picche. Allora verrebbe da dire, ma allora stiamo andando verso un disastro, perché a un certo punto Dio si stancherà. Ecco, questa parabola ci rivela che Dio non si stanca. ma neanche se proprio risponde sempre male, male, male l'uomo, sì, anche se l'uomo risponderà sempre male, Dio non si stanca. Abbiamo buttato via Dio, l'abbiamo messo in croce e continuiamo a metterlo in croce. Cosa vuol dire mettere in croce? Vuol dire rifiutare l'amore. Continuiamo a rifiutare l'amore, continuiamo a buttare via Dio e Dio risponde salvandoci. Allora possiamo dire che il nostro male rivela il bene di Dio. La nostra infedeltà rivela la sua fedeltà, la nostra miseria rivela la sua misericordia. È assurdo, ma è così, è così. Il nostro male rivela la sua bontà. E perché succede questo? Perché funziona così? Nell'ambito di Dio. Perché in casa di Dio le cose funzionano così? Cioè noi gli facciamo male e lui risponde facendoci il bene. Lui è fedele e noi siamo infedeli, ma la nostra infedeltà aumenta la sua fedeltà. Perché succede questo? Perché è Dio. Capite? E questa è la potenza di Dio. Per questo che ho detto all'inizio che la potenza di Dio si manifesta nel suo essere scartato. Dio si comporta così perché è Dio, perché se fosse uomo, a un certo punto, all'infedeltà, dice, vabbè, a questo punto. Ecco, Dio non potrà mai dire, vabbè, a questo punto. Non può. E solo Dio può farlo, per questo che è Dio. Guardate che qui siamo al centro, non solo del brano, ma siamo al centro del Vangelo, siamo al centro del cristianesimo. Questo è il nostro Dio. È un Dio, il nostro, che non potrà mai dire adesso basta, mi avete stancato. Uccidendo Dio si è fatto il male massimo, ovviamente. Non c'è un male peggiore che mettere a morte Dio. E lui come ha risposto? Facendo il massimo del bene, recuperandoci e unendoci a lui per l'eternità. Solo l'amore può comportarsi così, solo l'amore. E io continuo a dire che noi non abbiamo paragone, ovviamente, perché noi siamo uomini, capite? Siamo uomini, quindi non possiamo entrare, qui stiamo soltanto in un ambito, possiamo intuire queste cose. Io penso che gli unici che possono intuire queste cose sono le mamme, le madri. Perché con i figli ci si comporta così. Ma Dio molto di più, perché lui è l'amore massimo. Gli amori umani sono una declinazione dell'amore di Dio. Allora entriamo nel brano e leggiamo il i particolari. Si mise a parlare loro con parabole. Loro sono, lui è circondato dai nemici in qualche modo, sono i capi, sono... Un uomo piantò una vigna, questo uomo ovviamente è Gesù, sta parlando del Padre, sta parlando di Dio. La vigna, voi sapete, è un elemento importante nella cultura ebraica, la vigna è vita, pensate a Israele, il profeta Isaia soprattutto, quando ne parla di Israele come la vigna, la vigna. E la vigna è il popolo, e la vigna è la terra, è il dono. Quindi possiamo dire, la vigna è il primo dono che Dio concede agli uomini, dà la vita, la vigna è la vita. Secondo dono, la siepe, la circondò con una siepe. Ora, se la terra è la vita, la vigna protegge la vita. La siepe è un altro simbolo che sta a indicare la parola di Dio. Ci è stata data, è stata data agli uomini la parola di Dio perché ci aiuti a custodire la nostra vita. La parola di Dio è un aiuto, quindi grande dono la parola. Noi abbiamo la parola di Dio che custodisce la nostra vita. Ma non solo. Scavò una buca per il torchio, terzo dono, il torchio. Il torchio cosa serviva? Per pigiare l'uva. L'uva è, dall'uva si ottiene il vino è segno dell'amore, dello spirito, quindi al terzo dono l'amore. Il grande dono. L'amore per vivere la nostra vita in pienezza. Con l'aiuto della parola che ci protegge. E poi costruì una torre. La torre, da una torre, perché vicino a una vigna c'era sempre una torre dove il contadino andava a vedere se c'erano pericoli che potevano inficiare il bene della vigna. Quindi questa vita, questi doni sono sempre sotto lo sguardo di Dio, uno sguardo veramente amorevole, di protezione. Cioè, Gesù sta costruendo, pensa, sta inventando tutto questo per dire: guardate cosa Dio ha fatto per voi e cosa sta facendo per voi. Poi cosa fa? Fa una cosa strana, la diede in affitto a dei contadini, cioè la vita ci viene donata, occhio, non viene regalata, viene donata. Questa cosa l'ho già detta, mi ricordo, l'anno scorso la ripeto, è importante. Stiamo attenti che tra dono e regalo c'è un abisso, Dio non ci fa regali, Dio ci fa dei doni. Cosa vuol dire? Il regalo è una cosa che io ti do, fanne quello che vuoi, a me non interessa. Il dono, nel dono c'è tutta la responsabilità. Il dono reclama di essere portato a compimento. Nel dono c'è la necessità di portare a compimento. Quindi Dio dona una terra, ma chiede che sia coltivata, che venga... Che porti frutto, questa è la nostra vita. Ecco, Dio ci dona la vita, ma con il grande compito e responsabilità di portarla a sbocciare. Questa è la vigna che ci viene donata. Ci viene donata la vita e adesso dice, adesso falla sbocciare, falla fruttificare. No? Se no è triste. È come se avessimo ricevuto un seme e rimane seme, e no. Piantalo e fai sbocciare quello che deve sbocciare da quel seme. E poi fa il dono più grande di tutti, più grande della vigna, più grande della siepe, più grande del torchio, più grande di tutto. Cosa fa? Qual è il dono? Se ne va. È bellissimo. Se ne va. La libertà, il dono della libertà. Pensate, non se ne fosse andato. Sarebbe stato tremendo. Un Dio che è sempre col fiato sul collo, sempre lì pronto a vedere come ti comporti, no, se ne va. È bellissimo. Un Dio che ti dona e poi se ne va. Ma non perché se ne frega, perché ti ama. Ti dà la responsabilità, vuole farti crescere. Però al momento opportuno mandò un servo. Chi è il servo nella scrittura? Qui siamo tutto a livello molto simbolico, quindi bisogna avere un minimo di farsi un dizionarietto della scrittura, se no non riusciamo a comprendere. Il servo, quando si parla di servo, si parla di profeti. Quindi nella storia Dio ha mandato i profeti che compito hanno? I profeti, non quello di profetizzare il futuro, e quelli sono gli indovini, il profeta non è un indovino. Il profeta è quello che ha il compito di ricordare il dono di Dio agli uomini. Il profeta è quello che ti dice: renditi conto di quello che hai ricevuto, svegliati, svegliati. Cosa ci stai a fare in questa vita, se non per sbocciare, venire alla luce di te stesso? Quindi il profeta è colui che ci invita a portare frutto, ci ricorda che il nostro compito è quello di portare frutto. E i contadini cosa fanno? Versetto 3, ma essi lo presero, lo bastonarono e lo mandarono via a mani vuote. Noi i frutti non te li diamo. Il primo tentativo a Dio va male. Ma la cosa bellissima è che Dio non si dà per vinto e dice: la seconda volta andrà meglio. E cosa succede la seconda volta? Mandò loro di nuovo un altro servo, ma questo non solo lo picchiarono sulla testa. Probabilmente picchiare sulla testa, voi sapete che molti profeti sono stati sgozzati, gli si tagliava la testa. Pensate l'ultimo di cui si ha memoria, Giovanni il Battista, Erode gli taglia la testa. Perché? Perché tagliare la testa vuol dire tagliare le corde vocali. Tagliare le corde vocali vuol dire spegnere la voce, come per dire: tu non ricordarmi il mio compito. E guardate che è di un'attualità questa cosa, che è impressionante. Cioè, chi ci fa memoria del nostro compito esistenziale, a noi forse non va tanto bene, non va tanto giù. Perché portare frutto è faticoso anche. Meglio vivere nel divertissement, come diceva Pascal, no? Allora chi ti ricorda il tuo compito esistenziale? Tu lo fai tacere, e infatti lo fanno tacere, lo colpiscono in testa e lo insultano pure. Ma Dio, loro sono duri, io sono più duro, ne mando un altro, anzi ne manda molti. Versetto 5, ne mandò un altro e questo lo uccisero, alcuni li bastonarono, altri lo uccisero. Lui è fedele e noi siamo infedeli. E questa è la storia di Dio e dell'umanità. Due binari paralleli, destinati a non incontrarsi mai. La fedeltà di Dio e l'infedeltà degli uomini potranno incontrarsi a un certo punto? Si sono incontrati questi due binari? Sì, dove? Sulla croce. Che cos'è la croce? La croce è l'incontro tra la fedeltà di Dio e l'infedeltà degli uomini. Questa è la croce. E dalla croce, da questo incontro, viene la nostra salvezza. Non fossimo stati infedeli, probabilmente non potevamo essere salvati. Questo è il crocifisso. Il crocifisso è l'incontro tra due storie che di per sé non potevano incontrarsi. Ma Dio è potente. Capite dove sta l'onnipotenza di Dio allora? L'onnipotenza di Dio fa compiere ciò che era umanamente impossibile si compisse. Cioè l'incontro tra la fedeltà di Dio e l'infedeltà degli uomini. Quello che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Ecco dove sta il potere di Dio. Il potere di Dio è far incontrare l'infedeltà con la fedeltà. Un'altra domanda che potremmo farci è questa, ma perché l'umanità, l'uomo, perché di fronte a tutto questo amore? Perché d'altra parte questo tale, questo contadino, questo signore, ecco, della vigna, ha solo fatto bene. Gli ha dato in dono la terra, il torchio, la siepe, se n'è anche andato. Ha dato la libertà, ha dato l'amore, manda servi, profeti a ricordarlo. E perché questa risposta così cattiva? Veramente l'amore suscita sempre l'odio. Sarebbe interessante chiedersi perché, ma guardate che ancora oggi, il mondo, se tu cominci a parlargli di Dio, è come si arrabbia. Forse la risposta, forse è quella più semplice, forse più banale anche, ma forse con un po' di verità, è quale immagine di Dio abbiamo fatto passare. Ma d'altra parte forse nasciamo con questa idea tremenda di Dio. Noi pensiamo che Dio non dona ma usurpa, pensiamo che Dio giudichi, che Dio condanni, per questo che è nata questa terribile idea di Dio. È nata, forse non è nata, è innata. Adamo va a nascondersi appena sente Dio, ha paura. Ecco, allora questo Dio che in qualche modo vorrebbe che gli uomini non avessero più paura di Lui. E cosa fa? Quindi di fronte al rifiuto, di fronte alla paura, di fronte a questa infedeltà continua, cosa fa? Dice, adesso gli manderò la cosa più preziosa che ho. Mio figlio, l'amato, Gesù. E guardate cosa dice il testo. Avranno rispetto per mio figlio. È bellissimo, cioè fa quasi tenerezza Dio, cioè è così ingenuo da fare tenerezza. Ma Dio è ingenuo? No, forse no. Dio semplicemente non si rassegna che gli uomini siano cattivi. Non si rassegna. È bellissimo questo, eh? Sapere che il nostro Dio non si rassegna alla nostra cattiveria. È come una madre, ecco perché dicevo che forse solo il cuore della madre. La madre, per quanto cattivo possa essere un figlio, dice, ma non è solo questo mio figlio. Io credo che è anche oltre, che è anche altro. Io ci credo ancora. Ecco, questo credere ostinatamente nella propria creatura. Questo è il nostro Dio. Per quanto male possiamo fare, per quante infedeltà possiamo, con quanta infedeltà possiamo rispondere, Dio dice, no, io credo in te. Guardate che non siamo noi a credere in Dio. È Dio che crede in noi. Cos'è il nostro credere in Dio? Ciò che ci salva è che Dio crede in noi, è questo che ci salva. È un Dio che non si rassegna alla nostra malvagità, che trova sempre in noi un motivo per mandarci ancora una possibilità. Avranno rispetto per mio figlio. Manda il figlio e il figlio fa una morte, cioè peggio di tutti, viene trattato peggio di tutti, cioè di male in peggio. E questi dicono, su, questo è il figlio, uccidiamolo e avremo l'eredità. Capite, qui c'è molta ironia. L'umanità ha fondamentalmente la vocazione di ricevere l'eredità di Dio. Siamo tutti figli di Dio, quindi tutti riceviamo l'eredità del Padre. Tutti. Il problema è che l'eredità andrebbe accolta perché è un dono. Questi invece se la prendono, l'eredità. La usurpano, la rubano. E cosa fa Dio? Risponde al male con il bene. Lo uccidono e hanno veramente l'eredità. Dalla sua morte è venuta noi la vita. Noi gli rubiamo la vita e lui ce la dona. È incredibile, è incredibile. Vedete, alla fine chi vince? Chi vince? Vince Dio, vince l'amore, vince l'amore. Non vince il male. E questa è la grande rivelazione, che il male, per quanto grande, non può vincere. Noi facciamo il male, ma l'amore, il bene, a vincere. Avere l'ultima parola è soltanto il bene. Alla fine, noi facciamo quello che vuole lui. È un paradosso, è così. Lui vuole darci la vita, noi gli diamo la morte, ma lui alla fine ci dà la vita. Il gioco lo conduce lui. C'è alcuni passi degli Atti degli Apostoli che sono fantastici. Adesso non ho una citazione, ma mi pare che sia un capitolo 3. Negli Atti c'è scritto, si racconta l'avventura di Gesù. Gesù dice, viene preso, no? Viene arrestato, ucciso. Ma tutto questo, dice chi scrive, non ha fatto altro che compiere ciò che tu avevi preordinato da sempre. Cioè Dio ha un progetto di amore, di salvezza, e lo compie attraverso disegni assurdi, malvagi, cattivi. È come se possiamo dire che Dio si serve del nostro male per compiere il suo progetto di bene. Capite alla fine della storia che il male non avrà l'ultima parola? Non può. Perché? Perché Dio è potente. È potente soltanto nell'amore. E usa la croce, cioè il massimo del male, per il massimo del bene. Quindi tutto il male che viene perpetrato non fa altro che compiere il progetto di bene di Dio. Dio non si lascia sorprendere dall'esterno. Quindi la croce, perché tutto quello che è una parabola questa, quindi tutto quello che viene raccontato. Voi capite che probabilmente la comunità di Marco, la comunità marciana che scrive questo passo, questo passo è stato scritto dopo, ovviamente, gli avvenimenti del Venerdì Santo, dopo la di Resurrezione. È la Chiesa che medita sulla crocifissione, come per dire, cos'è stata la crocifissione? Il massimo del male? No. Apparentemente il massimo del male, ma in realtà è avvenuto il massimo del bene. La croce quindi è il segno massimo della fedeltà di Dio ed è il segno massimo della nostra infedeltà. Il segno massimo del suo amore è il segno massimo della nostra cattiveria. Al versetto 9 dice, allora cosa farà quando tornerà il padrone? Lui dice, farà morire quelli, farà morire i contadini. In realtà, qui va inteso, farà morire i capi del male. Cosa vuol dire? Ciò che produrrà, ciò che farà Dio è attraverso il massimo dell'amore che manifesta, consumerà il male. Cioè il male verrà consumato, il male verrà distrutto alla fine. Non chi fa il male, stiamo attenti, che Dio differenzia sempre il male da chi lo fa. L'amore distrugge il male, recupera il malvagio. Siamo noi che buttiamo via il bambino con l'acqua sporca. Dio no, fortunatamente. Perché? Perché è onnipotente. Allora distruggerà il male e darà la vigna ad altri. Cosa vuol dire? Che la storia continua, la storia continua. Il male non può essere l'ultima parola della storia, non può. Allora capite, questo è un brano importantissimo perché al capitolo 12 in qualche modo è come se gettasse già luce sull'evento della Pasqua. Del Venerdì Santo, della croce, della Pasqua. È come se Gesù preparasse i suoi a leggere quello che avverrà fra poco a Gerusalemme. Gesù sta offrendo le chiavi di lettura e guardate che questo brano ci dona la chiave di lettura per vivere la nostra storia. Perché noi siamo quelli che facciamo il male, noi siamo gli infedeli continuamente perché tradiamo l'amore. E Dio come risponde? Con la sua fedeltà, col suo amore. Il crocifisso diventa salvezza per tutti. Quindi la pietra scartata diventa, perché scartata diventa testata d'angolo, capite? Non fosse stata scartata, non poteva essere pietra d'angolo. Quindi, se la domanda all'origine era qual è il potere di Dio? Qual è il potere di Gesù? Il suo potere viene dall'essere scartato, cioè dalla croce. Il potere di una fedeltà che non si lascia mai vincere da alcuna infedeltà, perdendo dalla vita. Dio vince perdendo, dalla vita morendo. Allora sarebbe interessante anche leggere la nostra storia. Cosa ne facciamo del male che ci viene buttato addosso? Cosa ne facciamo, come lo interpretiamo il male di cui siamo spettatori? Quando siamo attaccati, quando siamo insultati, quando siamo bastonati, ecco, se non fisicamente, forse non ci sarà nessuno che ci taglia la gola, ma... Beh, quei tempi che corrono forse. Però, cioè il problema non è che ci sia il male. Capite cosa dice? Il Vangelo ci dice questo. Il problema è come affrontiamo il male. E questo è il grosso problema del cristiano. Il male c'è. Ma cosa ne facciamo del male? possiamo viverlo in due modi. O lo ridoniamo, ma il male ridonato è moltiplicato. Oppure ci comportiamo da Dio, perché possiamo farlo, siamo figli. Abbiamo l'eredità, cioè abbiamo la sua sostanza, cioè abbiamo la sua natura. Il cristiano gode della vita di Dio, noi siamo divini, quindi possiamo trattare il male da Dio. E come tratta il male Dio? L'abbiamo visto. Dio non vuole il male, perché lui è soltanto bene, solo amore, quindi non può volere il male. Dio non lo sopporta neanche, perché il male è insopportabile, tantomeno lo permette, perché permettere il male vuol dire volerlo. Allora, qual è l'atteggiamento di Dio di fronte al male? Lo tollera, ma tollerare in senso latino, tollere vuol dire portare. Ah, ecco, Dio vince il male portandolo su di sé. Bloccandolo in sé, non restituendolo. L'unico modo che abbiamo di vincere il male è bloccarlo su di noi e rispondere al maligno col bene. Potremmo essere scartati, potremmo essere buttati via, potremmo essere picchiati, bastonati, tagliati, ma nella consapevolezza che è l'unico modo per vincere il male. In quel modo manifestiamo la nostra potenza. Allora vedete com'è diversa la logica di Dio dalla logica del mondo. Chi è il potente? Il potente è quello che oggi ha il potere di alzare in volo un po' di aerei e andare a bombardare in giro per il mondo. Questo è il potere del mondo. Rispondere al male con il male, ma no. Tollerarlo, portarlo su di sé, trasformandolo in bene. Perché possiamo farlo. Questo è il potere dell'amore, perché l'amore ha un potere che è micidiale. Se qualcuno vi percuote la guancia destra, no, porgete anche l'altra, dice Gesù. No, no. Cosa vuol dire? Risponde al male con il bene. L'unico modo per vincere. E lì il Signore vince. Dio è diventato Signore sulla croce. Onnipotente sulla croce. Ecco perché dicevo, qual è il potere di Dio? Essere pietra scartata. Cioè nel suo scarto, nel suo essere abbattuto, allontanato, scartato, ha manifestato chi è Dio. Vogliamo manifestare chi siamo? Veramente? Cioè figli di Dio? Capaci di amore? Allora trattiamo il male così anche noi. Cioè, se questo modo di agire ha rivelato Dio per Dio, se vogliamo rivelare la nostra vera natura, se vogliamo veramente affermare chi siamo, se vogliamo rivelare e svelare la nostra vera identità, ci comportiamo così. Ci comportiamo così. E penso che ci siano tantissime occasioni ogni giorno per rivelare la nostra vera natura, chi siamo veramente, quando trattiamo il male in questo modo. È lì che riveliamo che siamo. Tutti viviamo momenti di crocifissione in qualche modo, perché il male ci crocifigge. Ebbene, quelli sono i momenti di rivelazione. Quella è vera, ecco, lì noi sbocciamo, lì siamo veramente noi stessi. Vogliamo conoscere il nostro vero nome? Cominciamo a trattare il male in questo modo. Questa è risurrezione. Questa è risurrezione. Vivremo una vita risolta e quindi ci prepariamo a vivere per sempre. Bene.